come fanno giorni, così dice il Signore, e concluderò con la casa di Israele una nuova alleanza. Donaci, Signor, un cuore nuovo, poni in noi, Signor, uno spirito nuovo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore ci convoca nella sua casa perché noi possiamo fare esperienza del suo cuore, della sua vita, della sua misericordia. Allora gli chiediamo di purificare, di convertire il nostro cuore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia.
grandi
cose ha fatto il Signore per noi.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a te.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e pietoso.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da Lui, ed Egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il profeta Esaia, nella prima lettura di questa quinta domenica di Quaresima, ci presenta una parte della storia del popolo di Israele, meglio, ciò che Dio ha fatto nella storia con il popolo di Israele. E dice una cosa: non ricordate più le cose passate. Ecco, io faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete? Allora, questa è una domanda che vale per ognuno di noi, non solamente per il popolo di Israele. Il Signore ci chiede di non ricordare il passato, ma di non rimanere legati dentro il passato. Dio è un Dio che entra nella storia, nella vita, e continuamente fa, crea, dà vita, non secondo quello che ci abbiamo dentro i nostri schemi o dentro la nostra testa. Allora ci chiede di tenere il cuore e la mente aperta. Faccio cose nuove. Noi abbiamo sempre la tendenza a ridurre la nostra vita dentro cose le solite, tant'è vero che ci ancoriamo alle nostre abitudini, e se qualcuno ci cambia le nostre abitudini, apriti cielo. Questo è vero in casa, è vero al lavoro, è vero in chiesa, è vero qua, è vero nelle parrocchie. Noi la tendenza è che per stare sicuri, per avere la nostra sicurezza, dobbiamo tenere tutto sotto controllo, allora nulla deve cambiare. E quando cambierà il nostro cuore? L'itinerario di Quaresima è un itinerario di conversione. E se non abbiamo intenzione di cambiare nulla, a che serve questo itinerario? Se ci dobbiamo incontrare con il Signore e non siamo disponibili a mettere nulla in discussione, a cambiare qualcosa della nostra vita, hai voglia tu a fare penitenze, sempre che le facciamo ancora, a fare qualche digiuno, a fare qualche opera? Vogliamo che cambino gli altri, ma noi? E il Signore ci richiama a questo: faccio delle cose nuove. E San Paolo nella seconda lettura è fenomenale, perché dice che ritiene tutto una perdita alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. È per questo che ho lasciato perdere tutte le altre cose. E qui dice, le considero spazzatura. Allora San Paolo, anche lui, ci vuol fare entrare dentro il cuore di Dio, ci vuol fare entrare in questa relazione profonda, in questo incontro con Gesù. E questo itinerario di Quaresima, che è un itinerario penitenziale, ma che dobbiamo stare attenti a non equivocarlo, di fatto la liturgia ci fa entrare sempre più nel cuore di Gesù e quindi nel cuore di Dio. E ce lo fa fare in maniera che noi non ci aspettiamo. Domenica scorsa ci ha fatto vedere, ci ha presentato questo Padre, chi è veramente questo Padre e com'è il cuore di questo Padre, che ama i figli, fa festa per i figli, pur non essendo amato da questi figli. Icona della nostra vita, del nostro rapporto con Dio. E oggi ci presenta quest'altro riquadro. Gli presentano questa donna, riquadro molto semplice, sorpresa in adulterio, e lui che veniva ascoltato dal popolo, che era un rabbi, gli chiedono: che dobbiamo fare? Se succedesse a voi di trovarvi in questa situazione, che direste? La cosa sempre strana è chissà come mai nell'Antico Testamento si sorprendono le donne in adulterio, ma gli uomini la fanno sempre franca, come se invece gli uomini non c'entrano niente in questo. Tutti santi, solitamente bisogna essere in due per fare questa cosa qua. E allora capiamo anche come Gesù si mette di fronte a questa donna, per riportare anche un po' un senso di giustizia dentro anche alla storia. Però rimane la domanda: noi che risponderemmo di fronte a una situazione di questo genere? Dice, voi come vi comportereste? Ma volevano fregare Gesù? Questa era una domanda proprio per metterlo in discussione. Allora, la legge di Mosè era la legge di Stato e lo è ancora per il popolo di Israele, per gli ebrei. La religione è religione di Stato, non esiste una legge dello Stato senza la legge religiosa, così come lo è anche nell'Islam. Nel cristianesimo ci abbiamo messo più di 400, quasi 600 anni per fare questa separazione, in modo da separare lo Stato dalla religione. Però rimane il fatto che al tempo di Gesù Mosè diceva che chi commetteva adulterio doveva essere lapidato. Questa donna è una condannata a morte. Già la condanna era già scritta, espressa, ed erano già pronti tutti, con le pietre in mano. E Gesù che cosa fa? Dico che si sono riempiti alcune volte i libri, le riflessioni, tutti a chiedersi: ma che cosa avrà scritto Gesù per terra? Beh, permettetemi, che cosa ha scritto Gesù per terra me ne frega poco, perché non lo sapremo mai. Possiamo inventarci tutte le teorie di questo mondo, ma a me interessa sapere quello che ha detto e quello che ha fatto Gesù. Lì non sono teorie che mi posso inventare io. Gesù che cosa dice, che cosa fa di fronte a questa situazione? Allora chiariamo subito una cosa. Gesù non dice che l'adulterio è una cosa buona, che è permissibile, che fa niente, è una cosa da niente. Togliamo qualsiasi equivoco, perché il finale dice: d'ora in poi non peccare più, quello è un peccato. E il peccato, poiché è una mancanza d'amore, rovina la nostra vita e rovina il nostro cuore, lo ferisce profondamente, sia chi lo commette e chi lo riceve. Allora Gesù non dice che quello è un fattarello di cronaca, oggi l'adulterio è diventato lo sport nazionale, per cui se lo fai non lo fai, anzi quando lavoravo sembravo il deficiente dell'ufficio, perché gli altri si divertivano a fare queste cose qua e se tu segui quello che dice Dio sei da compatire, sei rimasto retrogrado. Senza togliere che poi quando ti capita a te nella vita, diventa una storia infinita, che i miei colleghi erano tutti bravi a dire una cosa di questo genere, e quando io gli ribadivo, e se facesse tua moglie così con te, calava un silenzio di tomba. Allora Gesù fa chiarezza, questo è un peccato. Però come si comporta Gesù? Che cosa chiede a queste persone? Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Questo è l'itinerario della nostra Quaresima che ci porta alla Pasqua. Allora Gesù e Dio combattono il male, perché sono una mancanza di amore, che rovinano la nostra vita. Ma non combattono mai la persona, non squalificano mai la persona. Ed è quello che fa Gesù. Gesù non mette in discussione la legge, che quello sia un peccato. Mette in discussione il fatto che noi non possiamo diventare i giudici degli altri. Primo, perché nessuno di noi è senza peccato. Infatti, di fronte a quella domanda, dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ha messo di fronte le persone alle proprie responsabilità. Noi nella nostra vita, nella nostra storia, siamo dei giudici implacabili. Infatti non c'è pace nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, perché siamo così. Siamo dei giudici e dei giustizieri. E vorremmo che Dio si comportasse così. Allora Gesù è venuto a scardinare questo. Non siamo noi che abbiamo potere di vita e di morte, né potere di giudizio su una persona e sul cuore delle persone. Cominciamo da noi stessi. Chiediamo agli altri di cambiare, noi riusciamo a cambiare. Noi riusciamo a non commettere i peccati, riusciamo ad amare, ad essere fedeli, a non essere egoisti, però agli altri rinfacciamo questi, tutti quanti, non siamo esclusi neanche noi frati, sacerdoti, tutti ci confessiamo. Non siamo esenti da questi meccanismi che ci sono dentro il nostro cuore e la nostra vita. Allora Gesù viene a porre prima di tutto una riflessione. E poi che cosa fa? Gesù ci fa cogliere che lui ha a cuore la vita di quella persona, di quella donna, che se anche ha commesso peccato è una persona e la vita di ogni persona è preziosa. Gesù ci sta ricordando questo, la vita di ognuno di noi è preziosa. E che cosa gli ribadisce? Dove sono finiti? Ti hanno condannato? No, non mi hanno condannato, neanch'io. Allora Gesù viene a dire che lui non è entrato nella nostra vita, nella nostra storia per condannare. Non è il giudice che ci prende di mira, fa un controllo incrociato e tra quella che è la Mastercard e quell'altra cosa per vedere se abbiamo lasciato indietro qualche debito da pagare, qualcosa, ci fa pagare pure gli interessi, ci punisce. Non è questo. Non ti condanno. Però sono venuto a portare l'amore. Vai a non peccare. Il peccato è una mancanza d'amore. La vita si vive in pienezza quando la viviamo nell'amore, nel dono, non nel giudizio. Tante volte la nostra vita non decolla neanche nel nostro rapporto personale con Dio perché ci abbiamo paura di Dio, perché non lo sappiamo riconoscere come un padre che ci ama, come diceva domenica scorsa. Non riusciamo a metterci davanti a Gesù conoscendolo così. Ecco perché San Paolo dice: io ritengo tutto quanto spazzatura di fronte alla conoscenza di Gesù. Gesù ci fa conoscere il cuore del Padre, ma ci fa conoscere anche qual è la grande dignità che abbiamo presso questo Padre e che siamo figli amati, siamo figli perdonati. Questo è il santuario della misericordia, Francesco l'ha capito, l'ha sperimentato nella vita. Suo padre, che non ha avuto misericordia con lui, l'ha addirittura maledetto, Francesco ha fatto esperienza invece che c'è un altro padre che ha un cuore di una misericordia infinita. Ma noi continuiamo a avere paura di questo Dio, che chissà ci fa il lavaggio del cervello, perché di Dio non possiamo più parlare pubblicamente. Qualcuno si offende. Figurati se possiamo parlare di Gesù. Cosa fa? Destabilizza lo Stato? Destabilizza la nostra vita con questo comportamento? Ce lo dobbiamo chiedere. Ci fa paura un Gesù così? O forse nel nostro desiderio più profondo del cuore non abbiamo proprio l'intenzione e la voglia di incontrare un Gesù così, che ci parla faccia a faccia. Oggi non abbiamo più manco il coraggio di parlarci faccia a faccia, perché stiamo tutti col telefonino così, sappiamo manco più chi ci abbiamo di fianco davanti, figurati se ci abbiamo il coraggio di parlarci faccia a faccia. Bisogna imparare a guardarsi negli occhi per imparare a capire anche quello che c'è dentro il nostro cuore. E Gesù ci insegna questo. Non si spaventa di fronte a un'assemblea, a un popolo che sono dei giudici, dei lapidatori, che vogliono la morte. Gesù non è venuto a portare la morte, è venuto a portare la vita. Guarda in faccia queste persone, anzi, a dire il vero non le guarda manco in faccia, perché chi ha nel cuore la morte e vuole la morte degli altri, Gesù ne rimane rattristato. Guarda in faccia questa donna, sa riconoscere tutta la dignità. Il nostro cuore, la nostra vita non dipende come valore dai nostri sbagli o dai nostri peccati, ma da qualcosa di molto più grande, che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, unici, irripetibili, amati gratuitamente. Questo Gesù ci rivela. E questo rivela, questa dignità rivela questa donna, e la rivela anche a noi. Non abbiate paura anche delle vostre debolezze, dei vostri peccati. C'è un amore che è più grande, che vi sovrasta. Il vostro cuore è fatto per questo amore più grande. E poi Gesù non solamente lo dice a parole. Ecco perché vi dicevo, non me ne frega niente di quello che ha scritto sulla sabbia e non si sa. Mi interessa quello che ha detto e quello che ha fatto. Perché quello che Gesù compie con questa donna, lo sentiremo poi da domenica prossima e per tutta la settimana santa, Gesù l'ha compiuto con la propria vita. Io non ti condanno. Ha chiesto il perdono. E su quella croce ha chiesto il perdono per tutti noi. Tra quei malfattori ci siamo anche noi. Perché nessuno di noi è senza peccato. A messa ci veniamo per fare questa esperienza, questa parola si compie su quell'altare. Io non ti condanno. Sono venuto a portare la vita. E ogni atto d'amore e di misericordia sono un atto di creazione nuova, di resurrezione. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Signore che ci colma di gioia attraverso la Sua benevolenza, innalziamo fiduciosi la nostra comune preghiera.
Preghiamo insieme dicendo: confermaci nel tuo amore, Signore.
Confermaci con il tuo amore, Signore.
Signore, che nel deserto hai tracciato una via di liberazione, rendi la tua Chiesa strumento di riconciliazione in mezzo a tanta violenza e tanto egoismo che regna nel mondo. Noi ti preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Signore, che hai fatto sognare i prigionieri di Sion, fa che le popolazioni in guerra possano finalmente vedere un arcobaleno di pace e di stabilità. Noi ti preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Signore, che vedi le lacrime di tanti uomini e donne colpiti dalla miseria e dallo sfruttamento. Fa che i governanti operino scelte giuste ed eque per trasformare il loro lamento in gioia. Noi ti preghiamo.
Confermaci nel tuo amore, Signore.
Signore, che ci chiedi di camminare nel bene, allena i nostri passi per correre spediti sulla via dell'amore, della misericordia e della concordia. Noi ti preghiamo.
Confermaci nel tuo amore, Signore. Presentiamo al Signore, oltre alle intenzioni che portiamo ognuno di noi nel nostro cuore, anche tutte quelle situazioni dove non siamo capaci di misericordia, di perdono per noi e per gli altri, perché il Signore sciolga il nostro cuore, lo riempia del suo amore. Padre della vita, che non vuoi che alcuno si perda di quanti hai creato a tua immagine e somiglianza, accogli questa preghiera che ti abbiamo rivolto e insegnaci ad essere noi pure strumenti di redenzione per i fratelli che poni sul nostro cammino. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.
Preghiamo perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto ringraziarti e glorificarti, Dio onnipotente ed eterno, per la mirabile opera della redenzione in Cristo Salvatore nostro. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell'uomo in un mondo lacerato da lotte e discordie, lo rendi disponibile alla riconciliazione. Con la forza dello Spirito tu agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprono al dialogo, gli avversari si stringano la mano, i popoli si incontrano nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'amore vince l'odio, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna.
Osanna. Osanna nell'alto dei cieli.
Noi ti benediciamo, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo. Con il sacrificio del tuo Cristo, consegnato alla morte per noi, ci riconduci al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quell'ultima sera, egli prese il calice e, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito che vincolo di carità ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, con il nostro Vescovo Domenico, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, per godere in eterno la pienezza della tua pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora vogliamo pregare con la preghiera dei figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiamoci un segno di pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Per ricevere in modo ordinato l'Eucaristia, formeremo 4 file davanti all'altare e 2 file davanti alla porziuncola. Chi riceve l'Eucaristia nelle mani deve consumarla davanti al ministro prima di tornare al posto.
Manna discesa dall'alto.